34 capi di imputazione. Colpevole. Donald Trump viene condannato dalla giuria chiamata a decidere se abbia pagato una porno star per nascondere una relazione sessuale occultando il finanziamento. Al caso politico e giudiziario di giornata, che promette di infiammare ancora di più la campagna elettorale in vista del 5 novembre, forse lo sta già facendo. Di qua dall'oceano si guarda soprattutto all'Ucraina, all'uso di armi sul territorio russo, alle ennesime minacce nucleari di Mosca, ma anche alla stessa Washington, dove Biden avrebbe dato un ok all'uso appunto delle armi fornite in territorio russo. L'Italia guarda alla sua di campagna elettorale, non particolarmente vitale, invero, né concentrata su questioni europee. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, muoviti con le 6:30, muoviti.
Sì, sì.
Simone Spezia.
Non gioire perché è venerdì, medita, poi torna il lunedì.
Voglio proprio sentire la rassegna stampa dopo il concerto dei Metallica, caro Spezia, chissà che bella!
Non so, caro Carmelo, se facciamo bene ai nostri ascoltatori. Una volta.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo le mani legate.
Gran concerto. Scusate, ogni tanto ognuno ha le sue debolezze, no? Le mie debolezze sono queste, purtroppo uno si sveglia per fare questo lavoro alle 4 meno un quarto della mattina, e quindi se capita un evento come questo magari il giorno dopo se lo prende. Grazie a Gigi Donelli per la sostituzione preziosa come sempre. Le 6:32 minuti e 35 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è venerdì 30 maggio, dunque c'è giusto appunto Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e come sempre ci siete voi se vorrete al 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio, non necessariamente su temi correlati al metal. Poi sai, se mi metti sotto questa, Carmelo, io cioè, posso tacere come in una radio musicale e la lascio andare a nastro. Va bene. Allora, che giornata è? Devo dirvi la verità, è una giornata nella quale innanzitutto non vedo grandissime cose laterali, nella quale vedo una campagna elettorale italiana ancora concentrata su poche cose molto italiane, molto poco sulle questioni europee. Una campagna elettorale che risulta oggettivamente poco attraente, ne parleremo poi alle 8:35, anzi mi piacerebbe, è successo questo a Trento al Festival dell'Economia in quei giorni, mi è capitato di incontrare un po' di persone piuttosto giovani, anche molti under 30, che sapendo che eravamo là tutti quanti ci hanno fermato in tanti, qualcuno ci fermava e diceva sì, ascolto tutte le mattine, alcune addirittura dalle 6:30, e la grande fascia dell'astensionismo si concentra tra queste persone. Forse non saranno i nostri ascoltatori, o forse sì, che abbiamo reso disperati nel sentire quotidianamente come si muove un pezzo della politica e quale scarsa attenzione ha a un futuro di medio-lungo termine. Manca una settimana al voto, manca una settimana al silenzio elettorale o quasi, e la voce di queste persone, perché decidono di non votare o... insomma, perché magari decidono di votare, non dovete dire il voto perché non potrei trasmettere gli WhatsApp audio se dite per chi votate, ma una riflessione su questo è ovviamente benvenuta. È il 349-238-6666 come sempre per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. La questione dell'astensione e soprattutto di quella dei giovani mi sembra l'elemento fondamentale. In fondo parliamo di Europa, della dimensione nella quale una fetta consistente della popolazione, che è sempre più bassa perché questo paese invecchia drammaticamente, è un contesto nel quale questo mondo è cresciuto. Cioè ci sono persone che, a differenza di me, per esempio, o di chi ha più o meno la mia età, non ha mai visto confini in Europa. Sono una generazione che non ha mai visto altra moneta o non ha mai maneggiato altra moneta che l'euro. E dunque è una generazione che è pienamente europea, eppure queste elezioni non le sente, non le sente quasi per niente. Non so se frutto della campagna elettorale italiana, di mancata informazione, di incapacità dell'Europa di trasmettere qualcosa di veramente importante, di incapacità delle istituzioni europee, degli stati, dei governi, di alcune reazioni che abbiamo visto, non lo so, però è... tema, ripeto, che dibatteremo poi alle 8.35. Allora, la giornata è ovviamente dominata oggi da un'altra campagna elettorale, non quella per le europee, ma quella per le elezioni americane. Donald Trump è stato condannato, ormai lo sapete, l'avete sentito anche in GR24, per aver falsificato i documenti per coprire quello scandalo sessuale che minacciava di far deragliare la campagna presidenziale del 2016, ossia in vista di quella campagna elettorale. L'accusa alla quale la giuria ha detto sì, queste accuse sono confermate, cioè questo giudichiamo colpevole Donald Trump per tutto questo, ha passato dei soldi all'allora suo avvocato Michael Cohen, qualcuno definisce fixer, cioè quello che gli sistemava gli affari per intenderci, quando in realtà questi denari non erano parcelle legali come appariva formalmente, ma in realtà erano quattrini che andavano alla pornostar Stormy Daniels, con la quale Trump aveva avuto una relazione, e serviva a mettere a tacere tutto questo. Sono previsti fino a 4 anni di carcere. Trump presumibilmente non entrerà mai in una cella, avrà presumibilmente la libertà vigilata. È certo che farà appello contro il verdetto, quindi qualcosa ne sapremo nei prossimi anni. Da dire che lui è coinvolto in altri 3 processi penali, quello per l'accusa di aver nascosto documenti classificati, poi le elezioni presidenziali del 2020, accusato di aver cospirato per ribaltare il risultato elettorale in Georgia, e poi l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Però sono tutti processi che si concluderanno dopo le elezioni. L'unico che era previsto che si concludesse appunto prima delle elezioni è proprio questo. Un paio di spunti importanti. Può correre per le presidenziali lo stesso? Sì. Può correre per le presidenziali, perché la Costituzione americana fissa alcune condizioni che sono queste: bisogna avere almeno 35 anni, essere nato negli Stati Uniti, aver vissuto nel paese per almeno 14 anni. Per il resto di reati non si parla. All'uscita del tribunale Trump ha fatto una dichiarazione, non ha risposto alle domande dei giornalisti. Forse possiamo sentire un po' l'audio di...
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge.
Una disgrazia, una vergogna, è stato un processo truccato da parte di un giudice in conflitto che era corrotto. Il vero verdetto sarà emesso il 5 novembre, che è la data delle elezioni, dalla gente. E qua, insomma, poi si scivola in quella retorica che conosciamo. Loro sanno cosa è successo qui, tutti sanno cosa è successo. Avete un procuratore distrettuale sostenuto da Soros e tutto il resto. E non abbiamo fatto nulla di sbagliato, sono un uomo molto innocente, e poi eccetera eccetera eccetera. Dopodiché ha chiesto, ha detto: sono un prigioniero politico, date più soldi alla mia campagna elettorale, ed è andato in tilt il il sito che si occupa di raccogliere le donazioni elettorali di Trump. C'è solo un modo per tenere Donald Trump fuori dallo studio Ovale: andare alle urne, ha detto Joe Biden dopo la sentenza di colpevolezza. Rispettiamo la legge, ha detto poi la Casa Bianca. La giuria popolare non decide la pena, dice solamente che è colpevole, e poi l'11 luglio ci sarà una prossima udienza a ridosso della convention repubblicana, che dovrebbe dichiararlo ufficialmente candidato alla Casa Bianca, e là sarà il giudice a decidere la pena, può essere multa, messa alla prova, fino a 4 anni di carcere. Vedremo naturalmente che cosa succederà, ma senza ombra di dubbio è la notizia del giorno. E sempre, se volete, dagli Stati Uniti arriva l'altra notizia che riguarda il conflitto in Ucraina, l'aggressione russa dell'Ucraina, e la notizia riguarda gli Stati Uniti, che avrebbero deciso, e queste sono solamente indiscrezioni al momento, di dare un via libera, non sappiamo se informale, formale, esattamente come funzioni, all'Ucraina per utilizzare oltre confine alcune delle armi fornite. Come al solito, l'idea è colpire sempre obiettivi militari. Su questo fronte conviene, direi, fare innanzitutto un punto. Chi ha dato l'ok? Polonia, Canada, Finlandia, Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca, Olanda e i Baltici. In Germania Macron e Scholz si sono detti d'accordo, la Danimarca ha dato anche l'ok a che l'Ucraina possa utilizzare gli F-16 per colpire obiettivi militari in territorio russo. In serata ieri il sito politico ha riferito di questa questione di Biden. La posizione dell'Italia, nelle parole del ministro Tajani:
il denominatore è aiutare l'Ucraina, poi ogni paese decide come far utilizzare le proprie armi dalle forze armate ucraine. Per noi la Costituzione impedisce di fare la guerra ad altri paesi, quindi le nostre armi devono essere usate all'interno del territorio ucraino per difendere l'integrità territoriale di quel paese.
Queste le parole di Antonio Tajani. Nel frattempo la Russia risponde parlando ancora una volta di nucleare, della possibilità quantomeno di test nucleari, di ripristino della deterrenza nucleare. A dire che, bisogna dire il vero, non è la prima volta che sentiamo queste parole da Mosca. Ad ogni passo in avanti continuano a dire metteremo in atto una minaccia o la deterrenza nucleare, e finora non l'abbiamo visto. Magari questa volta succederà, però prendiamo con il beneficio del dubbio quello che sentiamo da Mosca. Naturalmente potrebbe essere semplicemente un modo di, mi viene da dire, rappresentare un certo timore che si proceda in quella direzione, perché potrebbe minare l'iniziativa militare russa, quell'ultima, quella che sta andando avanti in questo momento, e dire appunto ai paesi occidentali: occhio che ci abbiamo il nucleare, in questo modo spaventando almeno in parte le opinioni pubbliche. Il fronte medio orientale, sono due fondamentalmente gli aggiornamenti. Il primo è quello che riguarda la politica, con Benny Gantz intenzionato a sfiduciare il governo di Netanyahu, e quindi una variazione politica all'interno di Israele che ci sembra piuttosto rilevante, ma vedremo se poi avrà effetti. Ma soprattutto nella notte un riaccendersi delle tensioni sul Mar Rosso, con attacchi aerei nello Yemen condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna. Sono attacchi avvenuti su obiettivi militari degli Houthi, ci sarebbero una ventina di feriti. Vi ricordo che in maggio ci sono stati almeno 3 attacchi a navi commerciali da parte degli Houthi, in totale sono stati un centinaio. L'Italia, direte, l'Italia, siamo una settimana dalle elezioni europee, si discuterà di questi temi, si discuterà di Europa, si discuterà, no? No, guardate, si parla fondamentalmente di due cose a livello politico: della riforma della giustizia, che poco ha a che fare con l'Europa, ma ha a che fare molto con tutta la discussione trentennale che ci portiamo avanti e dalla quale non riusciamo ad uscire, che è sicuramente importante, non lo metto in dubbio, il dibattito sulla separazione delle carriere, per carità, sapete quanto siamo attenti alle questioni della giustizia da queste parti, ma in tutta sincerità, proprio, sempre con un bah, ma non nei confronti del ministro Nordio, massimo rispetto, ecco la sua voce.
È un precipitato logico della introduzione del processo accusatorio voluto nel 1988 da un eroe della resistenza, quindi non sospettabile di autoritarismo, Giuliano Vassalli. con l'introduzione del codice accusatorio.
Perry Mason si disse allora.
Esatto, e si disse Perry Mason perché era mutuato il sistema da quello americano, dove le carriere sono separate, come sono separate in Gran Bretagna, in Australia, in Nuova Zelanda, eccetera.
Così Nordio da Vespa, e in questo consueto, vogliamo chiamarlo piccolo teatrino classico, abbiamo sentito il ministro, sentiamo l'Associazione Nazionale Magistrati col presidente Santa Lucia.
Intanto si separano i pubblici ministeri dai giudici. Io vorrei muovere proprio da quello che dicono coloro che fanno questa riforma. Si dice: vogliamo rafforzare il giudice deve essere terzo. Sono gli stessi che si lamentano delle troppe assoluzioni e quindi di giudici che dimostrano sul campo di essere veramente terzi. Sono quelli che dicono che i pubblici ministeri non sanno lavorare perché lo dimostrano i giudici. Questa
lei dice
incoerenza...
il giudice nel momento in cui assolve, nonostante essere... l'accusa del pubblico ministero, dimostra di essere indipendente rispetto al pubblico ministero in suo giudizio.
E questo fa toccare con mano la pretestuosità della premessa.
Da Formigli, Santa Lucia, questo è il quadro. Chiudo con ultime due cose, sempre delle cose importanti, anzi una cosa di quelle cose importanti delle quali si discute in Italia. Il tema è il fascismo, quindi le celebrazioni a distanza di 100 anni da quel discorso di Matteotti che poi portò all'uccisione di Matteotti da parte dei fascisti su ordine sostanzialmente di Mussolini. Ieri la Presidente del Consiglio ha detto: oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee, e quindi la pronuncia di queste parole, squadristi fascisti, fa dire a tutta una serie di quotidiani, anche di sinistra, finalmente l'ha detto, ha detto che sono stati fascisti a uccidere Matteotti. Altri giornali si lamentano perché dice non ha detto che il mandante era Mussolini, e quindi dicono allora non l'ha riconosciuto. Vabbè, questo le questioni, mi viene da dire, quasi centrali del dibattito. Nel frattempo il nostro paese fa segnare un dato molto importante dal punto di vista, cioè importante dal punto di vista dell'occupazione, un tasso di occupazione che sale al 62,3%, segnando un nuovo record, tasso di disoccupazione a livelli più bassi dal dicembre 2008. Il dato interessante, se volete preoccupante, all'interno di questi numeri è che l'occupazione si concentra soprattutto tra i maschi over 50. È un segnale da, mi pare, tenere presente. Traffico.
Ci vediamo da te. Ti porto un auto Velox.
24 mattino.
Addirittura non si trovano ragazzi per i seggi elettorali.
In Italia l'Europa viene accusata delle peggiori nefandezze, qualunque cosa non funzioni è colpa dell'Europa, è ovvio che la gente non vota, no?
E questo mi sembra un buon punto, sinceramente, anche se poi, come sappiamo perfettamente, spesso non è vero, cioè nel senso si accusa l'Europa per decisioni che vengono prese, per esempio a livello governativo, a volte addirittura con l'approvazione dell'Italia, cioè l'Italia approva in sede di Consiglio europeo, dopodiché la stessa Italia, magari con lo stesso colore politico di governo, dice: l'Europa cattiva ci vuole imporre questa. Ma scusa, ma l'hai votata tu? Ma com'è possibile? Beh, sì, mi sembra un buon punto. Allora, veniamo alla questione dell'Ucraina. Siamo con Giorgio Battisti, generale di Corpo d'Armata, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano. Generale Battisti, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Eccoci qua.
A lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, che senso ha dal punto di vista militare consentire all'Ucraina, e partiamo da qua, di colpire in territorio russo? Cosa che peraltro sta già facendo, però qua parliamo dell'utilizzo appunto di armi fornite dagli alleati o da tutti gli alleati, perché una parte già lo consente, per colpire obiettivi militari sul territorio russo.
Certo, dunque... Premesso, come ha detto lei, che già l'Ucraina colpisce da circa 2 anni in profondità sul territorio russo, ma quello che è stato sostanzialmente autorizzato sia dall'intervista di Stoltenberg di qualche giorno fa, ma anche recentemente ieri sera dal presidente Biden è quello di poter colpire le sorgenti di fuoco, quindi le sorgenti di lancio che colpiscono il territorio ucraino, soprattutto nel settore di Kharkiv, dove si sta sviluppando quell'offensiva ormai da alcune settimane che sta mettendo in crisi tutto il fronte ucraino. Quindi è chiaro che colpendo queste rampe di lancio, chiamiamo così, questi sistemi missilistici di lancio, quantomeno si rallenta la capacità offensiva della Russia. Bisogna anche dire però, per competenza, che queste sorgenti di lancio sono mobili, cioè non è che sono fisse e sono degli impianti fissi, quindi lanciano il missile, lanciano il corpo di artiglieria a lunga gittata e poi si spostano, perché sanno già che sarebbero poi soggetti al controfuoco, diciamo, no? Quindi questo richiede anche tutta un'azione di intelligence preventiva per poter poi comunque localizzare questi potenziali obiettivi.
Senta, qua entriamo un po' nella valutazione un po' più politico-militare. Molti dicono consentire tutto questo è un'escalation vera e propria che ci porta praticamente al confronto diretto con la Russia.
Ma su questo, diciamo che i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica, che sono poi quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, stanno andando in ordine sparso. La riunione del Consiglio, dei ministri degli affari esteri della NATO l'altro giorno a Praga non ha portato a nessun risultato che possa definire una decisione condivisa da parte di tutti i paesi. Quindi indubbiamente, sentendo anche le varie affermazioni sia del presidente Putin ma anche ieri del ministro degli esteri Lavrov, che ha detto che ci sarà una risposta, lui ha usato una parola proporzionata. Bisognerebbe capire cosa si intende proporzionare, perché finora, malgrado tutte le minacce, quando l'Occidente ha fornito le nuove artiglierie, i nuovi missili oppure i razzi guidati a lungo raggio tipo gli HIMARS o i nuovi carri tipo Abrams o Challenger, malgrado le minacce, poi la Russia non ha fatto niente. Bisogna capire se questa volta veramente questo supporto più o meno diretto lì all'Ucraina faccia oltrepassare lì la linea rossa da parte della Russia. Ma indubbiamente una grande potenza che minaccia poi dopo non fa niente, quindi perde anche di credibilità agli occhi anche dei suoi alleati. Quindi io ritengo che ci si possa attendere qualche reazione. Bisogna vedere se avverrà sul territorio ucraino nei confronti di questi, diciamo, di questi sistemi che potranno colpire oltre Kharkiv, oltre il confine, oppure direttamente, ma penso più difficile, sui territori dell'Alleanza Atlantica, anche se qualche giornale internazionale riferisce che è in atto una campagna di sabotaggi nei paesi dell'Europa dell'Est che viene attribuita alla Russia.
Quindi è una sorta di risposta asimmetrica, come si dice. Allora io la ringrazio, grazie a Giorgio Battisti, generale di Corpo d'Armata, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano, per essere stato con noi. C'è il 349-238-6666, se vorrete, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo il GR.